Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I WhatsApp, gli SMS per poter intervenire in questa trasmissione facendo domande e dando anche suggerimenti, 335 12 43 722, ma c'è anche la mail rvi che sta per Radio Vaticana Italia, @spc.va. E noi continuiamo a parlare dei diaconi del diaconato grazie a Enzo Petrolino, presidente della comunità del diaconato in Italia e diacono permanente. Grazie Enzo per essere con
grazie
noi ancora
voi,
in questa
grazie.
Puntata. Grazie Enzo. Allora grazie. Io ti chiederei, come abbiamo fatto la scorsa volta, di parlare di un tema precipuo. In questo caso abbiamo parlato la prima volta del profilo del diacono. Chi è il diacono? Questa era un po' la domanda, ma adesso dobbiamo affrontare il tema di che cosa fanno i diaconi, linee guida, d'azione, sfide, problemi, ma anche attese, no Enzo?
Sì, è chiaro che oggi è una grande sfida quello del ministero diaconale, è una grande sfida perché sono tante oggi le sfide che ci pone la società, che ci pone il mondo, che ci pone la gente e che ci pone anche in questo momento tutta la situazione che si è venuta a creare con la pandemia. Quindi direi davvero un diaconato di frontiera, un diaconato della soglia, cioè che sta tra appunto la Chiesa e la strada, perché appunto i diaconi devono intercettare le necessità, i bisogni della gente, che cosa accade oggi nelle nostre comunità, che cosa accade oggi nel mondo, e quindi il diacono deve essere, c'è questa bellissima espressione della didascalia degli apostoli, l'occhio della Chiesa, anzi addirittura dice l'occhio, la bocca, l'orecchio del vescovo, cioè colui che deve intercettare tutti i bisogni e tutte le necessità e portarli poi al vescovo, che lui poi deciderà su che cosa fare. Questa è bellissima questa espressione, questa immagine che ci danno i documenti antichi, che avevano colto perfettamente qual era l'identità del diacono e anche il suo rapporto con il proprio vescovo. E noi possiamo, qui ci sono tante emergenze ovviamente che si sono aperte, e tante altre che Papa Francesco ci sta indicando, no? Perché proprio oggi nell'udienza che c'è stato ieri con i diaconi di Roma, ecco, Papa Francesco ovviamente ha posto proprio l'accento su un pericolo che possono correre i diaconi, che è quello del clericalismo. Beh, diaconi chiusi nelle sacrestie, diaconi chiusi nelle liturgie, che non un diaconato in uscita, come dicevo prima, sulla soglia delle nostre chiese. E quindi è importante e interessante anche capire cosa Papa Francesco chiede oggi anche ai diaconi e che cosa chiede in particolare alla Chiesa.
Concretamente, Enzo, se tu dovessi raccontare a chi non conosce l'attività dei diaconi, perché magari non frequenta la parrocchia, non ne ha, tu come potresti sintetizzare il diacono, che cosa fa concretamente nell'ambito della parrocchia?
Sì, ecco, più che cosa fa, io direi che il diacono in una comunità parrocchiale e in una anche diocesi è l'animatore del servizio, è colui che deve animare il servizio in tutte le sue sfaccettature. E quindi il diacono deve porre all'attenzione, all'ordine del giorno della comunità parrocchiale, quelli che sono i bisogni emergenti. E qui ce ne sono tantissimi, a cominciare appunto da tutte le persone che vengono da noi, che sbarcano sulle nostre coste. Quindi un'attenzione direi particolare a tutto questo. Un'altra attenzione direi alla pastorale carceraria. soprattutto nel seguire le famiglie, i figli dei carcerati. Ancora una pastorale della salute. Ci sono tanti diaconi oggi che sono anche direttori diocesani della pastorale della salute. Questo è un campo anche che si è fatto emergente proprio in questo tempo del Covid. Quante persone sono state ricoverate? Noi spesso ci dimentichiamo nelle nostre comunità parrocchiali e non ci rendiamo conto delle persone, per esempio, che non incontriamo più in parrocchia perché sono in ospedale, sono ricoverate, o gli anziani che sono nelle strutture. Ecco, tutti, questa è un ventaglio, secondo me, interessantissimo dei diaconi. E l'altro aspetto è anche, secondo me, importante, quello di essere proprio presenti come coppia diaconale per quelle famiglie fragili. Oggi ci sono tante fragilità, tante famiglie che soffrono davvero, e oggi c'è stata una povertà che ormai, diciamo, è diffusa ed è aumentata anche all'interno del ceto medio. Quindi questa attenzione particolare alle famiglie, a mio avviso, è una proprio peculiarità del diaconato sposato, del diaconato che ha famiglia, cioè di essere solidali con tutti questi nostri fratelli che oggi, ecco, hanno una sofferenza non soltanto economica, ma anche una sofferenza spirituale. Ecco, qui bisogna stare attenti, in modo particolare per i giovani, per i figli.
Quindi il diacono si deve inserire anche nel percorso delle famiglie della parrocchia, deve essere, come dire, considerato parte della nostra famiglia, no? Come un po' facciamo con il parroco. Questa è un po' la tendenza che deve esserci anche nelle persone che vanno in parrocchia, che sono presenti anche nell'attività parrocchiale.
Certo. Io direi, e la cosa interessante a mio avviso, non del singolo diacono, della singola famiglia, ma di più famiglie diaconali che possono così creare un gruppo. C'è oggi quello, secondo me, che bisogna mettere in atto, è quello di fare rete. Dobbiamo fare rete, dobbiamo comunicare, perché proprio nel tempo in cui i mezzi di comunicazione sono aumentati tantissimo, forse si comunica sempre di meno, e quindi questo è importantissimo, cioè questa attenzione che devono avere gruppi di famiglie diaconali verso le famiglie, e quindi mettere in atto una pastorale familiare che possa avere questa attenzione particolare, dove poi si possono anche sviluppare tante vocazioni. Ecco, il discorso delle vocazioni. Ecco, anche le famiglie diaconali sono chiamate a promuovere questo tipo di vocazione. Una vocazione che non deve essere necessariamente diaconale, ma una vocazione alla vita consacrata, una vocazione al presbiterato, e quindi questa, diciamo, formazione dei giovani. C'è nel documento Orientamento e Norme dei Vescovi Italiani, dove si dice espressamente ai diaconi, viene detto, che devono educare i giovani alla carità. È detto espressamente.
Tu prima facevi riferimento alla povertà, alle povertà, cioè la nuova frontiera dei diaconi e anche questa delle povertà, non solo quelle antiche, quelle vecchie che abbiamo, ma anche quelle nuove create dalla situazione economica e dalla presenza di migranti che debbono essere accolti. Ecco, questa attenzione alla povertà, secondo te, nell'attività diaconale come può essere concretizzata?
Ecco, anche qui credo una delle difficoltà, secondo me, che oggi trovano i diaconi è questa, di inserirsi proprio in questo contesto della pastorale, diciamo, della carità. Perché spesse volte la pastorale della carità passa al di fuori del ministero diaconale. Io credo che ci debba essere un'attenzione maggiore da parte delle comunità, da parte dei vescovi, da parte anche dei parroci, di coinvolgere sempre di più i diaconi su questo fronte, perché altrimenti rimangono emarginati e fuori. E quindi affidare anche ai diaconi, per esempio, la direzione delle Caritas parrocchiali, o anche delle Caritas diocesane, ci sono molti diaconi anche qui che sono direttori diocesani delle Caritas, perché ovviamente il diacono, direi anche per l'esperienza che ha dal punto di vista anche professionale, dal punto di vista sociale, avendo anche una famiglia, è più attento a questi problemi e più, diciamo, anche ha più capacità di vedere e di cogliere quali sono le necessità. E secondo me questa è una sfida oggi che bisogna così giocare sul diaconato, perché altrimenti si finisce che c'è sempre questo tipo di lamentela che i diaconi appunto sono soltanto, come appunto dice il Papa, un clericalismo, diventano, diciamo, dediti soltanto all'aspetto liturgico, alle belle celebrazioni, alle belle cerimonie. E invece no, è necessario invece che i diaconi siano coinvolti pienamente in questo percorso, secondo me.
E quindi qui ci deve essere anche una formazione permanente dei diaconi, no? Dovrebbe essere, come accennavamo anche la volta scorsa, bisognerebbe puntare tutto sulla formazione permanente dei diaconi. Questo si fa e in che modo?
Dunque anche qui c'è ovviamente una diversità, perché anche sulla formazione previa dei candidati, perché l'Italia è lunga, ci sono in Italia 225 diocesi, quindi ogni vescovo, ogni diocesi poi, e quindi anche di dimensioni molto diverse anche come grandezza. È chiaro che è necessaria una formazione permanente, perché spesse volte, una volta concluso il percorso per arrivare all'ordinazione del ministero, finisce tutto lì. Invece è necessario invece continuare una formazione. Una formazione non deve essere soltanto teologica, ma è una formazione anche che deve toccare i punti, direi, fondamentali della società di oggi. Vorrei dire dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale. Cioè un diacono deve essere presente e capire che cosa sta succedendo oggi nel mondo e nella nostra società. Ecco, non è sufficientemente, sì, l'aspetto teologico è importante, è interessante anche essere aggiornati su quelli che sono i documenti della Chiesa che vengono fuori, quello che dice il Papa Francesco e così via dicendo. Ma bisogna anche essere attenti a questi temi, secondo me, che sono proprio cruciali per il Ministero del Diacono.
Io ti chiedo questo: si fa rete tra i diaconi? Ossia, c'è, appunto, tu sei presidente della comunità del diaconato in Italia, fate rete, cioè il diacono che magari è in una città grande come Roma o come Milano, si sente parte di un progetto comune oppure no? Oppure rimane lì con sua moglie, fa la sua attività nella propria parrocchia, però con gli altri diaconi della stessa città non si sente? Questa comunità è viva oppure ha bisogno di essere
no.
ravvivata?
Dunque, ci sono realtà in cui è viva questa rete, però anche qui ti faccio l'esempio della diocesi di Napoli. A Napoli ci sono 350 diaconi, e quindi è chiaro che è difficile anche mantenere una rete tra tutti i diaconi. Lì hanno organizzato diciamo anche gli incontri a livello del vicariato di zonale, no? Però è importante, perché c'è anche una tendenza da parte di alcuni diaconi di essere così battitori liberi, e questo non va bene. È necessario invece che ci sia. Noi in questi anni abbiamo promosso come comunità i coordinamenti regionali del diaconato. In molte regioni è presente il coordinamento regionale del diaconato, che è, diciamo, presieduto dal vescovo che è delegato per il clero e la vita consacrata di quella regione, e poi c'è un prete responsabile o un diacono responsabile del coordinamento. Purtroppo tutto questo è saltato in questo tempo, però ci sono, diciamo, molti incontri regionali che vengono fatti per il diaconato, non soltanto quello che facciamo noi a livello nazionale ogni due anni. Anzi, noi facevamo così: ogni due anni quello nazionale, nell'anno in cui non si faceva quello nazionale si facevano i convegni regionali o interregionali, alcune volte tra più regioni. proprio per mantenere questa rete, non soltanto per mantenere questa rete, ma anche per essere, diciamo, anche qui, come si diceva prima sul discorso della formazione, trattare dei temi interessanti e emergenti, ecco, della Chiesa italiana, ma anche della Chiesa universale. Ecco, questa, diciamo, però, ecco, si fa fatica alcune volte perché non si entra in questo tipo, diciamo, di mentalità, di concezione.
C'è un aspetto che mi ha sempre incuriosito, no? E mi ha fatto pensare a tante domande, l'aspetto del rapporto tra diacono e sacerdote, prete in una parrocchia. Qual è, io posso dire così, diciamo, il mix giusto? Ecco, in un cocktail si direbbe, no, la quantità di un elemento o di un altro, per evitare che poi la cosa possa riuscire male, no? Qual è, diciamo, il limite di uno e il limite dell'altro, secondo te?
Dunque, questa è stata una delle difficoltà che si è incontrata subito dopo la reintroduzione del diaconato, perché ovviamente, essendo assente per tanti secoli, ovviamente si era persa la funzione del diacono e quindi i servizi del diacono sono stati assorbiti da parte dai preti e parte dai laici. Quindi di fatto il diacono, diciamo, era schiacciato a monte dai preti e a basso dai laici. Oggi questo è ampiamente superato, anche se le difficoltà, diciamo, di relazione con i presbiteri ancora esistono. Cioè, in alcune comunità, in alcune, diciamo, parrocchie, c'è questa difficoltà. Perché? Perché spesso, ecco, c'è questo tipo, direi, di ignoranza, tra virgolette, nel senso che non si coglie pienamente qual è la figura del diacono. E quindi, non sapendo qual è la figura del diacono, c'è questa sovrapposizione, ovviamente, di funzioni e di servizi. Spesse volte, anche qui, i diaconi credo che vanno anche così ad invadere il campo su alcuni servizi che non sono propriamente diaconali e che è necessario che li faccia il diacono. Invece ce ne sono tantissimi, di cui dicevo prima, per esempio, che sono proprio non occupati da nessuno, dove i diaconi devono occupare questi spazi che non sono occupati da altri, perché è inutile occupare spazi che già sono del prete o che sono già dai laici occupati. Quindi, ecco, bisogna discernere su questo. È chiaro che ogni comunità deve fare questo lavoro, questo servizio, mettersi, direi, quasi a tavolino con il proprio parroco, con il consiglio pastorale, parrocchiale, per capire quali sono i compiti specifici di un diacono, che cosa dice tu. Addirittura c'è in alcune diocesi, proprio il direttorio per il ministero dei diaconi della congregazione del clero indicava che proprio nel momento dell'ordinazione bisognava già affidare ai diaconi le mansioni che cosa dovevano fare. È scritto proprio espressamente questo. Cioè, al momento dell'ordinazione viene data la missio al diacono su che cosa deve impegnarsi nella propria comunità, che cosa va a fare. E questo, secondo me, ancora non è stato realizzato, non è stato messo a fuoco pienamente.
Nella prima parte di questa nostra chiacchierata tu hai toccato di nuovo il tema della moglie del diacono. Nell'altra puntata abbiamo detto che diacono si diventa se la moglie del diacono accetta, se no può anche intervenire il Papa, ma purtroppo diacono non diventerà mai. Ecco, la moglie cosa fa concretamente con il marito diacono, no? Entriamo su questo aspetto che mi pare molto interessante, perché è l'altra parte della mela, diciamo così, sono due mezze mele che fanno poi un frutto completo, no? Scusami questo paragone, ma penso che sia azzeccato.
Dunque, io credo che la moglie deve stare, ecco, direi, un passo indietro e deve vigilare su quello che poi è il servizio del marito, perché alcune volte può capitare che ci sia anche da parte di alcune spose che vanno oltre quello che è il proprio, diciamo, compito. Quindi anche qui bisogna stare attenti, cioè è necessario che ci sia, diciamo, una collaborazione silenziosa, vorrei qui paragonare proprio alla figura di Maria, diciamo, no? Che custodiva proprio nel silenzio. E quindi anche questo atteggiamento, questo aspetto di aiutare sicuramente il marito nel proprio ministero, a consigliarlo, a dire che come vanno le cose, cioè, e quindi ecco, torno a ripetere, stare un passo indietro del marito. Questo è importante, perché alcune volte ci sono state delle situazioni un po' spiacevoli di moglie che non sono state al loro posto. E quindi io direi anche su questo bisogna vigilare in modo particolare nella preparazione del marito al diaconato, cioè coinvolgendo anche le spose nel percorso formativo, perché alcune volte ci sono queste situazioni. Ci sono situazioni un po' diverse, c'è questa situazione di invasione, ma ci sono alcune volte situazioni inverse, dove la moglie si disinteressa completamente del marito e questo non va bene nemmeno. Cioè non gli interessa quello, dice il mio marito che fa il diacono, non mi interessa, e questo non va bene. E quindi direi che questa attenzione, diciamo, alle spose sia tenuta presente in modo da particolare dai delegati, che devono curare questo aspetto di sentire le mogli, di incontrarli. Noi durante i convegni nazionali abbiamo fatto proprio anche qui una rete delle spose. E durante il convegno nazionale noi facciamo, diciamo, diamo uno spazio proprio alle spose che si incontrano da sole per dire quali sono i problemi, quali sono le difficoltà che incontrano, perché poi ci sono anche situazioni molto diverse, ovviamente ci sono coppie che hanno figli piccoli, coppie che hanno figli grandi, quindi c'è tutta, diciamo, una situazione variegata. Però ecco, questa attenzione noi l'abbiamo data per cogliere, per capire. Addirittura noi all'interno del consiglio abbiamo proprio la presenza di una sposa di un diacono, ecco, perché anche qui bisogna intercettare che cosa avviene nelle famiglie dei diaconi, ecco. E il ruolo della sposa, io poi per una battuta dico sempre così: i diaconi ovviamente non sono chiamati alla predicazione, all'omelia, anche se qualcuno ha questa, diciamo, fissazione, diciamo tra virgolette. Ma dico io ai diaconi, se dovete fare un'omelia, prima di farla fatela sentire a vostra moglie, perché lei sarà sicuramente molto più concreta di voi, ecco, sul giudizio, sulle cose che dovete dire.
Apriamo un ultimo capitolo, Enzo, quello delle aspettative dei diaconi, cioè i diaconi cosa si aspettano e soprattutto le sfide, prossime venture del diaconato. Non ti chiedo tutte le sfide, ma quelle che secondo te sono più importanti. Cominciamo dalle attese. Ecco, i diaconi cosa si aspettano?
Io credo che i diaconi si aspettano di essere un po' di più valorizzati nelle nostre comunità, nelle nostre diocesi, di essere più coinvolti. Perché anche qui è necessario, soprattutto da parte dei vescovi nelle diocesi, ecco, che i diaconi abbiano un'attenzione particolare, che i diaconi siano anche sentiti su alcune situazioni delle comunità parrocchiali, sentiti sulla questione delle diocesi. Quindi l'attesa è questa, di essere, ecco, un po' di più valorizzato proprio per la sua funzione e per il suo ministero, che è all'interno appunto del sacramento dell'ordine. Ecco, questo non bisogna mai dimenticarselo. E quindi un'attenzione particolare credo che ci sia. E un'attenzione anche, secondo me, che deve essere anche questa, io lo dico sempre, questo è il problema dei delegati. Io credo che un'attenzione particolare, i diaconi chiedono che ci siano dei delegati che si dedicano, direi, completamente ai diaconi in una diocesi. Perché spesse volte ci sono difficoltà, perché appunto i diaconi sono lasciati quasi da soli e non sono, ecco, così non c'è un'attenzione. Questa secondo me è un'esigenza che si sente da tante parti, è un'esigenza da tante parti. C'è il legame, secondo me, proprio stretto che ci deve essere dei diaconi con il proprio vescovo. Cioè il vescovo deve incontrarvi i diaconi, non dico mensilmente, ma periodicamente devono essere incontrati per capire che cosa fanno, oppure per dire: io da voi mi aspetto questo, io da voi voglio questo, è importante che ci sia questo rapporto, oppure voglio che voi nella mia diocesi vi interessate di questo. Ecco, queste sono le attese, secondo me, che ci sia una tensione maggiore. Ecco, come dicevo, per le sfide, appunto, le sfide emergenti oggi sono queste, secondo me, queste due. Una maggiore attenzione, secondo me, all'accoglienza. Questa attenzione che vuol dire non soltanto accoglienza degli immigrati, ma accoglienza, direi, di tante persone che spesse volte non hanno punti di riferimento, non hanno con chi parlare. C'è una bella esperienza a Milano, che è questa. Nel Duomo di Milano hanno creato un box dove dentro questo box c'è un diacono seduto che accoglie le persone, chi vuole andare a parlare, che può servire anche, diciamo, come un momento anche di preparazione, per esempio, alla confessione. E questa, secondo me, questa attenzione all'accoglienza, all'ascolto delle persone. Ecco, io spesse volte ricevo telefonate di persone che hanno soltanto bisogno di parlare, di essere ascoltati, di non avere risposte ad ogni caso, ad ogni problema, perché io alcune volte non ho risposte da dare. Quindi quello dell'ascolto, dell'accoglienza. E poi ovviamente c'è questa attenzione particolare che il Papa, ecco, anche con l'ultimo messaggio, con il quinto messaggio della Giornata Mondiale dei Poveri, che è già stato pubblicato il messaggio, la giornata è a novembre, dove parla e inizia proprio così, l'incipit è l'espressione di Gesù che dice: i poveri li avete sempre con voi. Ecco, quello della povertà, e anche qui la povertà tra virgolette, tante sono le povertà oggi, e quindi quella scelta preferenziale dei poveri che è stato, diciamo, l'oggetto dell'attenzione anche della Chiesa italiana, ricordo, nel convegno di Palermo. Ecco, questa scelta preferenziale per i poveri è l'attenzione che i diaconi devono avere, è l'attenzione, cioè l'agenda che i diaconi devono mettere sempre in primo piano nelle nostre comunità, nelle nostre diocesi, questa attenzione. Quando si parla dei diaconi, della liturgia, delle cosa devono fare i diaconi nella liturgia, io dico sempre che devono portare i poveri all'altare, devono portare i poveri all'altare. Quindi questa attenzione, direi particolare, che il Papa chiede, di questa solidarietà, ecco, con chi soprattutto è nella sofferenza e nel bisogno. E qui ci sono tanti campi, diciamo, sterminati che si possono mettere in atto, che secondo me, anche qui io dico sempre, insieme più diaconi possono mettere in atto attività pastorali che possono dare sicuramente un cambio, quella che viene chiamata dal Francesco dai vescovi italiani la conversione pastorale. Che cosa significa questa conversione pastorale? In questi anni dove l'abbiamo vista questa conversione pastorale? Che cosa è cambiato nelle nostre comunità?
Certo. Bene, allora abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ci sarà un'altra puntata dedicata a quello che è il pensiero di Papa Francesco sul diaconato e sul diacono. Intanto io ringrazio Enzo Petrolino, presidente della comunità del diaconato in Italia, per essere stato di nuovo con noi. Enzo, grazie ancora delle tue parole e ci sentiamo domenica prossima.
Grazie, grazie di cuore per questa opportunità che mi date di parlare, grazie.
Grazie a Enzo Petrolino. Intanto, se volete inviare domande al 335 12 43 722 tramite SMS e WhatsApp, noi ci diamo appuntamento con Pop Theology a domenica prossima.
#PopTheology